Radio Popolare, Popolare Network, buon pomeriggio da Serena Tarabini, bentornati e bentornate a Parla con lei. Parla con lei, la trasmissione che vi ha accompagnato per tutto il mese di agosto e lo farà anche per la prima settimana di settembre. Si tratta infatti di una trasmissione estiva, la trasmissione che anche come l'anno scorso vi porta a conoscere la vita, le storie ma e anche le passioni, le emozioni di donne, in modo tale da poter avere, grazie ai loro racconti, dei punti di osservazione rigorosamente al femminile sulla realtà. Do subito il benvenuto all'ospite di Parla con lei di oggi, che è Michela Cella.
Ciao, buongiorno, grazie mille per l'invito.
Michela Cella è una economista che attualmente insegna economia politica all'Università di Milano Bicocca. Tra parentesi, gli ascoltatori e le ascoltatrici più attente l'avranno già magari sentita in alcune delle trasmissioni di Radio Popolare come ospite, sia dal vivo in studio ma anche da remoto. E quindi perché, di che cosa si occupa? Si occupa in particolare appunto di economia politica e delle questioni di genere nella politica, quindi una certa passione per questo campo che poi si estende, lo sentiremo, anche alle attività extra lavorative. Michela Cella infatti ha partecipato attivamente a campagne politiche congressuali del Partito Democratico, è attiva nell'associazionismo attraverso Sai che puoi, e con l'arrivo poi della crisi dei profughi e la guerra e il conflitto Ucraina-Russia si è spesa mettendo a disposizione le sue doti di cuoca, le sue doti culinarie con un'associazione dal nome simpatico Cuochi Ma Buoni. Michela, partiamo innanzitutto, prima di andare a vedere quello di cui ti occupi attualmente a Milano, andiamo agli antecedenti, insomma, perché hai vissuto anche all'estero, in particolare da molto giovane, mi raccontavi.
Sì, innanzitutto ho fatto la quarta liceo negli Stati Uniti dall'anno scolastico, era l'88-89, e sono stata quindi 11 mesi sperduta in mezzo agli Stati Uniti, in Arkansas, come si pronuncia, quando il governatore era Bill Clinton. Quando non c'erano le email e chiamavo casa una volta alla settimana. E alla fine di quegli 11 mesi avevo un accento terribile del sud degli Stati Uniti e mi sono portata a casa, credo, due scatoloni di lettere, perché per tutto l'anno con le amiche e gli amici che erano rimasti a Milano ci scambiavamo lettere, perché non c'erano ancora appunto i telefonini, e telefonare costava $1 al minuto, quindi si faceva molto poco. Insomma, è stata un'esperienza, direi, perché una ragazzina comunque milanese, che quindi aveva una certa autonomia già a 16 anni, essere sbattuta nella campagna dove si poteva andare in giro solo in auto o coi pickup truck, ma io non avevo la patente, quindi ero un po' bloccata, e sicuramente in un ambiente che era molto diverso dalla Milano, per quanto anni 80 insomma erano parecchio razzisti, dove era nella Bible Belt, quindi tutte queste chiese riformate molto, molto, io ti direi integralista. Insomma, io sono partita da Milano pensando che i cattolici fossero un po' bigotti e poi ho scoperto che alla fine non era poi così male.
Erano dei progressisti in confronto,
esattamente. E, però insomma, credo che sia stata utile, no? Essere strapiantati e ritrapiantati. È andata bene, per fortuna. Mi sono fatta un piantone il giorno di Natale, dopo tutto, perché alla fine a 16 anni vuoi stare a casa il giorno di Natale, però poi insomma ce l'ho fatta.
Insomma, quell'America profonda che abbiamo visto e che molti di noi, io compresa, abbiamo visto, sperimentato solo nei film, no? Penso ai Otto Manifesti, eccetera.
Sì, quella, non so se leggere Ohio o il Billy Elegy, era proprio
letto.
di quel genere di America. Un sacco di ragazze, mie compagne di scuola incinte, insomma, molto povero.
La tua famiglia com'era? Come ti sei trovata?
Mi sono trovata abbastanza bene, anche se Poveri, allora la storia è carina. Io dovevo andare in una famiglia che però non ha preparato la camera per tempo e quindi l'hanno dovuta cercare all'improvviso. E quando mi avevano detto che avrebbero cercato di fare un buon match simile a quella famiglia di partenza. E alla fine sono finita in una famiglia in cui la mamma non lavorava, il papà era un postino, ma era un pensionato dell'aviazione e era un secondo matrimonio, avevano adottato un bambino molto piccolo. La famiglia che era dello stesso paese che avrebbe dovuto ospitarmi invece aveva una figlia della mia età che quindi sarebbe stata la mia host sister. E devo dire che alla fine secondo me l'avevano scelta molto bene, perché di tutte le persone che ho conosciuto in quegli anni l'unica che ho rivisto a distanza di direi quasi 40 anni era proprio la mia host sister, che comunque è andata a studiare in Australia, ha sposato uno scozzese, quindi comunque era una famiglia che oggettivamente era aperta al mondo e quindi avevano scelto bene. Poi sono stati sfortunati perché non c'avevano la stanza per me, però...
E anche il luogo dove ti trovavi era, immagino, era uno di questi paesini piccoli, tutti a sviluppo orizzontale.
Tutto orizzontale, molto brullo, una strada principale con uno store, e la pompa di benzina e poi la scuola, una scuola che aveva una buona reputazione, però non c'era neanche una persona di colore in quella scuola. Ed era anche una dry county, quindi non si vede nella contea, adesso non ti so dire la dimensione, potrebbe essere la provincia, non me lo ricordo, non si vendeva alcol. Ovviamente poi tutti sbronzi lo stesso perché andavano a comprare da altre parti, quindi l'ipocrisia perfetta di quel tipo di America.
E cosa ti sei portata a casa da quell'esperienza?
Ma innanzitutto che l'America che io avevo in mente a 15 anni era molto diversa da quella vera. Ero già stata negli Stati Uniti con i miei genitori in una vacanza e poi anche prima di arrivare, di essere distribuiti nelle varie famiglie, avevamo fatto qualche giorno a New York, e che l'America non è New York, non è la grande città, l'America è fatta di quello che c'è in mezzo tra le grandi città. Però secondo me, ribadisco, sono contenta di averlo fatto, forse l'ho pagata un po' socialmente al ritorno, perché a quell'età perdersi un anno, avevo perso la mia compagna di banco nel frattempo, le mie amiche avevano iniziato a uscire con un altro gruppo, insomma un pochino.
Appunto, perché come hai detto non era, a quei tempi si facevano queste esperienze ma non erano ancora così diffuse come, no, e come adesso, e soprattutto non ti consentivano di tenere con la frequenza che c'è, sì, ora, e la facilità e anche l'economia di adesso i contatti
il gruppo di partenza.
Dopodiché a quell'età la vita procede velocemente, perché sì, da lì arriva l'università, che tu hai fatto a Milano, giusto?
Oh, sì, ho studiato a Milano.
E poi dopo ti sei subito di nuovo, subito
subitissimo
ritrasferita all'estero.
Ho fatto un anno in Belgio a Louvain-la-Neuve, dove ho fatto il master. C'era un anno dopo la laurea, insomma. E poi sono andata a Londra, quindi a settembre 97 ho fatto il trasloco con l'Eurostar sotto la manica. Sono arrivata a Londra pochi giorni dopo il funerale di Lady Di e ho iniziato il dottorato alla London School of Economics. Con la sterlina 3.300 lire e la mia borsa di studio in lire. Quindi non è stato facile, però era bellissimo stare a Londra in quel periodo. Era la Londra in cui era stato appena eletto Tony Blair, quindi un'attitude super positiva, era la cool Britannia. Sono stati anni molto belli in cui essere studenti squattrinati, però ero in un'università bellissima, un sacco di amici da tutto il mondo, stavo imparando cose, facevo fatica, però bella, bellissima.
E proprio in onore di quegli anni bellissimi ci ascoltiamo il primo dei brani che Michela Cella ha portato a Parla con lei oggi, che è London Girl dei The Pogues, guarda caso.
A devil moon took me through the alley, down by the car on an innocent trolley, to the muse running through the back streets, where the blacks sell fire and sleep. The devil moon took me out of Soho, up
to Camden where the cold north winds blow. Sucked along by a winter shower. Stand beside your shining tower. This could be our final dance. This could be our very last chance. Sound of your voice, wherever I may be, changes everything, and then the world's all right with you.
You're my lonely girl.
The way that you walk.
You're my lonely girl.
The way that you talk.
You're my lonely girl.
Just the sound of your voice. I ain't got no choice. The lights were going out, the moon was dying. The night was turning to the fine spring morning. The dogs were barking and the kids were shouting. The sun was splashing in a crystal fountain. When the cold winds come and find you blowing down from the top of the high rise, I'll come and take you back down to Soho, away from all those madmen's eyes. This could be our final dance. This could be very last chance. And if you cut me, don't you think I feel it's this body clay, it's this heart made of steel.
You're my lonely girl.
The way that you walk.
You're my lonely girl.
The way that you talk.
You're my lonely girl.
Just the sound of your voice. I ain't got no choice.
Radio Popolare, Popolare Network, siamo a Parla con lei e con Michela Cella e abbiamo ascoltato London Girl in onore dei suoi anni trascorsi a Londra, prima come studentessa e poi come insegnante. Michela.
Sì, finito il dottorato, anzi nell'anno finale del dottorato ho partecipato a quello che si chiama appunto il job market per gli economisti, che è un modo appunto per cercare lavoro molto centralizzato, molto efficiente per certi versi. Le università sia americane che inglesi, ma anche alcune europee, adesso sempre di più anche italiane, però era il 2001, decidono a tipo a ottobre-novembre quanti di che tipo di nuovi docenti hanno bisogno, e quindi pubblicano gli annunci e si risponde agli annunci e poi si va tutti, si andava, adesso si fanno molto più online, si andava tutti nello stesso posto negli Stati Uniti a inizio gennaio, c'era una conferenza in cui succedeva questo job market e quindi si veniva intervistati dalle università che ti avevano selezionato, e le università più ricche magari avevano le suite, alcune università avevano delle camere da letto normali sparse negli alberghi, quindi si facevano le interviste seduti sul letto matrimoniale con i professori che ti intervistavano seduti sul frigo bar.
Che curioso.
Sì, no, carino. E quindi poi dopo quello, insomma, vabbè, alla fine ho avuto delle offerte, anche un'offerta dalla Spagna. Però nel mentre il mio fidanzato aveva trovato lavoro a Londra e quindi ho iniziato a lavorare in università in Inghilterra, prima all'università di Essex e poi dopo un anno ho cambiato un po' per un'opportunità, ero incuriosita, sono andata a Oxford, dove ho visto quello che vediamo nei film davvero, nel senso la vita del college, gli studenti che hanno delle facce diverse, sembrano tutti dei piccoli Hugh Grant. Andavo a cena con la toga, ho firmato il libro del college, dormivo
la pergamena,
dormivo 2 o 3 notti a settimana al college e poi tornavo a Londra dove la mia vita continuava. Però è stato, sono contenta anche perché non avevo un'opinione forte pro o contro il sistema Oxbridge inglese, nel senso che è chiaramente un sistema elitario dove, anche se le interviste sono per l'ammissione sono molto meritocratiche, chi viene da famiglie più agiate comunque viene preparato meglio, ha sempre gli strumenti, e dopodiché però soprattutto fare la triennale, diciamo l'undergraduate a Oxford e Cambridge, ti apre per le connessioni che crei, ti apre un mondo. Quindi, però non essendo inglese, ero un po' spettatrice di questo sistema, quindi non avevo un'opinione forte pro o contro, e quindi è stato divertente far parte di quel mondo per qualche anno.
E è un sistema che che permette, professore, di entrare in contatto con gli studenti?
Sì, molto di più, perché sono gruppi più piccoli, perché il tutoraggio comunque restringe i gruppi e quindi c'è un rapporto. Devo dire che anche alla London School of Economics, dove io ho fatto il dottorato, le lezioni erano in gruppi molto grandi, ma poi c'era un'ora alla settimana, chiamiamole di esercitazioni, dove magari gli insegnanti erano gli studenti di dottorato, per cui io ho sempre lavorato per arrotondare un po' la famosa borsa di studio in lire. E quindi magari avevo 10 studenti in classe tutte le settimane, tutti venivano, a seconda delle regole dei corsi dovevi consegnare dei compiti, però c'era comunque un rapporto, gli studenti erano più seguiti e indubbiamente aiuta a non perdersi o a trovare un volto umano in università, che devo dire io insegnando a una classe soprattutto molto grande di bicocca, avrò 120-150 studenti, è molto difficile. Poi i famosi, quelli delle prime file, li riconosco, li saluto, magari ci scambiamo 2 parole, però non so neanche come si chiamano, quindi non c'è un vero rapporto, e anche loro sono un po' intimoriti secondo me dai numeri, a fare domande, a chiedere aiuto. Si perde sicuramente un pezzo dell'insegnamento, che a me piace molto, quindi quando mi capita di aiutare sicuramente i miei figli, ma anche magari è capitato con altri ragazzi o figli delle mie amiche, ti rendi proprio conto che quando l'insegnante si focalizza su di te, cerca di capire quali sono le tue difficoltà, si arrivano in posti dove
è un'altra qualità di insegnamento,
ed è molto bello,
e questo
dà
fa
soddisfazione
la...
a tutti.
Esatto, e poi sicuramente fa la differenza in termini di assimilazione delle conoscenze,
sì,
gestione delle conoscenze. Mi chiedevo nel frattempo cosa è successo al tuo accento.
Ah, il mio accento, come avevo detto da qualche parte, ho sciacquato i panni nel Tamigi, per cui sì, il mio accento, adesso per carità si sente che sono italiana, però le famose I say tomato, you say tomato, io sono lato British, quindi dico tomato e non tomato, o potato e non potato.
Ecco Michela, hai passato ben 8 anni, no?
Sì.
Nel Regno Unito, e poi a un certo punto hai deciso di tornare in Italia, perché?
Allora, deciso non l'ho proprio deciso, cioè
io
sarei rimasta ancora un po', nel mentre mi ero sposata ed era nato il mio primo figlio, e mio marito, che lavorava per una banca d'affari, si era un po' stufato, gli avevano proposto di tornare.
Inglese o italiano?
Italiano, di Padova. E gli avevano proposto di tornare, la prima volta era gennaio 2005, e gli ho detto no, assolutamente, io ormai ho la pancia, no, io sto qua. Gliel'hanno richiesto ad aprile, ha detto guarda che se io non dico di no stavolta non torneremo mai più, cresceremo dei figli senza patria, non saranno mai davvero inglesi, non saranno italiani, e quindi ho detto vabbè, torniamo. Però gli ho detto guarda, io era inizio aprile, ho detto io partorisco a fine aprile, io non torno a Milano, che tu non avrai ferie, mi passo l'estate con un neonato. Quindi lui è tornato a maggio a Milano, io sono tornata a ottobre, mi sono fatta l'estate da sola a Londra con un pupetto. Però c'avevo un po' di amiche. Ecco, una cosa carina che fanno a Londra è che i corsi, c'è questo National, un'associazione, si chiama National Childbirth Trust, che organizza i corsi, diciamo, chiamiamoli preparto, però sostanzialmente da mamme incinte, per quartiere, per zona, e li fa molto vicini al parto, così tu conosci delle persone che stanno partorendo nel tuo stesso periodo molto vicine a te, perché Londra, essendo molto grande, se conosci qualcuno che abita a un'ora di distanza non è molto d'aiuto.
E tu hai usufruito di questa possibilità?
Sì, io ho fatto il corso lì e ho conosciuto tipo una mia amica olandese, che siamo ancora amiche adesso, però gironzolavamo con questi bambini in carrozzina che dormivano tutto il giorno, poi tornavo a casa ed ero stanca, morta da sola, e questo iniziava a urlare come un pazzo. Però vabbè, si sopravvive a tutto.
E in Italia è stato difficile trovare una dimensione collettiva dove, insomma, allora, sostenersi a vicenda?
San Tornati per me non è stato bellissimo, perché non avendo assolutamente preparato il ritorno, rientrare nell'università italiana non è stato facilissimo. Mi sono messa a fare concorsi e nel giro di un anno e mezzo, due, alla fine ho vinto un concorso in bicocca. Però sì, insomma, è stato un po' un tornare indietro, però sono stata anche fortunata. Ci sono stati momenti dell'università italiana, tra le varie riforme Gelmini, cambio Bernini, Gelmini, forse le riforme dell'università finiscono sempre tutte con la Ini, però in cui ci sono blocchi di concorsi, diventa sempre più difficile, quindi non mi lamento. È stato frattempo, il giorno che ho firmato il contratto in bicocca, ero già incinta della seconda figlia. Sono stata io, sì, quella che si è fatta più carico dei figli nella coppia. Credo che, io dico sempre che il lavoro universitario per me ha due dimensioni: quella da lavoratore dipendente, che è quella delle lezioni, delle tesi, delle riunioni, e poi quella da lavoratore autonomo, che è la ricerca, che poi ti permette di fare gli scatti di carriera, perché devi pubblicare per diventare associato e poi ordinario. Io non ho mai trascurato la dimensione da lavoratore dipendente, per cui ho sempre fatto le lezioni, sempre seguito gli studenti. Forse ci sono stati un periodo della mia vita in cui avrei potuto dedicare più energie alla ricerca, ma non le avevo, perché il carico mentale della famiglia per me, cioè, era tutto su di me, e quindi non avevo la testa per fare robe, cioè, nuove, scrivere e pubblicare. Quindi ho rallentato un po' da quel fronte. Però insomma, sono viva, me lo sono cavata.
E di questa attività di ricerca sarà il nostro prossimo argomento di conversazione. Prima ci ascoltiamo un altro dei brani che Michela Cella ha portato a Parla con lei.
Screen door slams, Mary's dress waves. Like a vision she dances across the porch as the radio plays. Roy Orbison singing for the lonely. Hey, that's me and I want you only. Don't turn me home again, I just can't face myself alone again. Don't run back inside, darling, what I'm here for. So you're scared and you're thinking that maybe we ain't that young anymore. Show a little faith, there's magic in the night. You ain't a beauty, but hey, you're alright. Oh, and that's alright with me. You can hide with your colors and study your pain. Any crosses from the lover's throes.
Non ce ne vogliano i fan e le fan di Bruce Springsteen, una delle quali è Michela Cella, qua di fronte a me, per non parlare della nostra direttrice Lorenza Ghidini, se sfumiamo il brano, ma dobbiamo continuare a parlare di un sacco di cose. Prima del brano stavamo dicendo, il tema di cui si occupa Michela Cella come economista politica è soprattutto quello del gender gap o del bias di genere, della deviazione di genere, ovvero le donne in politica, che dinamiche si osservano in relazione alla loro presenza e in confronto a quella degli uomini. Innanzitutto, come tu, Michela, ti occupi di questo tema?
Ok, allora, ci sono arrivata, io sono una microeconomista, che vuol dire che studio il comportamento dei singoli e... I singoli possono essere sia consumatori che imprese, ma anche elettori o politici. Quindi, diciamo, questa cosa di political economy è una sottobranca della microeconomia. Io ci arrivo sicuramente per un interesse personale, nel senso che la mia tesi di dottorato era su altre cose, forse più complicate, ma estremamente astratte, ed ero un po' stufa anche di sentirmi: tu cosa fai? E non lo sapevo spiegare e non gliene fregava niente a nessuno. E invece questo, finalmente, ho trovato un ambito di ricerca in cui avevo gli strumenti che servivano per farla, perché sono modelli teorici, ma rientrava tra le mie passioni, quindi la politica e le questioni di genere. Quindi rientro io, assieme alla mia coautrice di Bergamo e anche un mio coautore, nel grande insieme di studiosi, scienziati sociali, perché ci sono sia economisti che scienziati politici, che psicologi sociali, che sociologi, che cercano di spiegare perché tutti i gap di genere si stanno riducendo, alcuni sono spariti, se pensiamo a quello nell'istruzione. Ormai le ragazze vanno più all'università e si laureano di più dei ragazzi, mentre in politica questo divario rimane inspiegabilmente ampio. Diciamo, le scienze sociali hanno dato varie risposte, alcune che hanno a che fare con l'offerta di donne in politica, ovvero le donne si candidano poco sia per ragioni sempre culturali, quindi di underconfidence, quindi hanno paura di non essere abbastanza brave, ma anche perché il costo opportunità per loro di un impegno politico è molto alto, perché ricadono su di loro tipicamente la cura nelle famiglie, quindi occuparsi di bambini, di vecchi, hanno un carico molto più ampio, quindi non hanno il tempo libero, diciamo, per andare alla sera alle riunioni di partito o per andare a bussare, se pensiamo agli Stati Uniti, a fare campagna. Quindi c'è un problema di offerta, ma anche di domanda, ovvero tendenzialmente gli elettori tendono a votare meno le donne. Ormai difficilmente una persona ti dirà che non vota le donne per una discriminazione esplicita, ma spesso sono dei bias inconsci, perché pensi che tradizionalmente la politica sia una questione di uomini, e quindi tendi a votare, a ritenere meno capaci le donne in vari ambiti. Poi un'altra cosa che stiamo studiando adesso è se, a seconda di cosa siano i temi rilevanti in quel momento, se sono temi che appartengono di più alla sfera maschile, sempre in base agli stereotipi. Quindi, ad esempio, adesso che il tema può essere la difesa, la guerra, sicuramente si tornerà a votare più gli uomini. Questo mi riferisco più agli Stati Uniti, dove dove i dati sono più disponibili, dove la maggior parte degli studi vengono fatti, però spesso anche da noi lo vediamo, anche nel governo Draghi mi ricordo, ci sono degli ambiti che vengono tipicamente assegnati alle donne, l'istruzione, la sanità, mentre magari le politiche sociali, mentre l'economia, la difesa, insomma gli esteri sono tipicamente più maschili. Quindi in generale appunto ci sono un po' di stereotipi e si sta riducendo, sì, si sta riducendo pian pianino, però è ancora alto nonostante le donne ormai siano quasi pari in tutte le professioni che tipicamente portano poi a fare la carriera politica. Quindi abbiamo tantissime avvocate, tantissime docenti universitarie, quindi è un po' inspiegabile perché permane questo divario di genere in politica. E soprattutto più si sale, quindi se nei parlamenti la sproporzione non è magari così enorme, più si sale negli esecutivi, più il divario è ampio, come vediamo da noi nel nostro paese.
Allo stesso tempo mi chiedevo, dal vostro punto di vista di studiosi, quello che è successo in Italia, no? Che a un certo punto, non dico dal nulla ma quasi, i due incarichi ai vertici della politica italiana sono occupati da donne, vi ha stupito innanzitutto?
Allora, mi ha stupito? No, mi ha colpito sicuramente. Io confesso che comunque, per quanto io non abbia, non so se esiste una cosa su cui sono d'accordo con Giorgia Meloni, io quando comunque ho visto giurare una donna come prima Presidente del Consiglio, un po' sono rimasta colpita, perché per quanto non sia una leadership femminista, però insomma è comunque è stata la prima, speriamo che non sia l'ultima, e spero che la prossima sia la leader dell'opposizione. Però io sono molto convinta del ruolo che hanno i modelli, e quindi avere per la prima volta una donna premier fa cambiare pian pianino sotto l'immaginario delle persone. Magari ci sarà una ragazzina che dirà: mamma, io voglio fare Giorgia. Vabbè, vorrà fare Giorgia, magari sarà un po' meno di destra di Giorgia, però abbiamo delle cose a cui ambire ai vertici, perché comunque è più facile per una ragazzina immedesimarsi con Giorgia con i capelli lunghi e biondi invece che con Giuseppe Conte. Quindi comunque i role models aiutano.
Sometimes at night. just might have a problem that you'll understand.
We all need somebody to lean on.
Lean on me when you're not strong, and I'll be your friend. I'll help you carry on, for it won't be long till I'm gonna need somebody to lean on. You just call brother when you need a hand.
We all need somebody to lean on.
I just might have a problem that you'll understand.
We all need somebody to lean on.
If there is a load you have to that you can't carry, I'm right up the road.
Lean on me, Bill Withers. Prima di questo brano stavamo parlando con Michela Cella appunto del gap di genere in politica. Abbiamo parlato, insomma, abbiamo commentato un po', anzi lei ha commentato il fatto che in Italia ci ritroviamo così di botto con due donne ai vertici della politica, da una parte, dall'altra, quindi segno che qualcosa sta migliorando anche da noi, ma dall'altra non dobbiamo farci trarre troppo in inganno da questo dato.
No, infatti sembrerebbe che siamo diventati la Finlandia all'improvviso, invece guardavo un po' i dati del governo spagnolo, sono tipo 52% uomini, 48% donne, mentre nel nostro governo sono 72% uomini e 28% donne, o per esempio alla Camera abbiamo il 30% di deputate, quindi la parità è ancora un po' lontana dal raggiungimento. Sicuramente negli ultimi 10 anni, quando c'è stata l'introduzione della doppia preferenza di genere e il divieto di mettere più di 2/3 di uno dei due generi, insomma, un po' queste politiche di affirmative action alla fine un po' aiutano, perché secondo me bisogna essere esposti alle donne in politica, per volere più donne in politica, per rendersi conto che sono brave, sono capaci o sono incapaci tanto quanto gli uomini, perché anche secondo me la vera parità è dire quella donna è lì ma è incapace, perché non abbiamo mai avuto tanti uomini incapaci in posti di potere, quindi forse quella è la vera parità.
Esatto, cioè, bisogna, pari opportunità, insomma.
Pari opportunità in tutti i sensi.
Allora, io passerei adesso a un tema che riguarda non tanto o all'atere, perifericamente, la professionalità e le passioni di Michela, che esulano appunto dal suo lavoro, ma che insomma parlano di una persona che vuole essere attiva, no? Quindi l'associazionismo, in particolare tu fai parte, ma adesso ci racconti bene tu come, di un'associazione che si chiama Sai Che Puoi. Ce ne parli di che cosa si occupa, come è nata, da quali persone è formata?
Allora, Sai Che Puoi, col punto di domanda ci teniamo, è un'associazione, da quest'anno siamo proprio un'associazione, una PS, siamo iscritti a RUNS, quindi possiamo ricevere anche il 5 per 1000, su cui contiamo molto. Allora, Sai Che Puoi è nata nel 2021 con un nome diverso, diciamo che il nucleo originario erano persone che avevano lavorato a vario titolo con l'amministrazione Pisapia, magari articoli 90 degli assessori o addetti stampa, e che erano un po' scontenti del primo mandato di Sala, perché avevano notato una chiusura dell'amministrazione alla cittadinanza. Secondo loro una grossa parte di quello che ci aveva reso contenti dell'amministrazione di Pisapia era il fatto che si fossero aperti, avevano molte delle decisioni prese dall'amministrazione erano prese con la partecipazione dei cittadini. Quindi Sai Che Puoi nasce con l'idea di voler rendere Milano più partecipativa, perché quando le decisioni sono prese con le persone che poi subiscono gli effetti o beneficiano degli effetti di quelle decisioni, le decisioni sono prese tipicamente in modo migliore e più efficace. Quindi questo è il nucleo originario di cui io non facevo parte, ci sono arrivata qualche mese dopo. Adesso appunto siamo diventati un'associazione, siamo circa 40 soci. E che cosa facciamo? Continuiamo a fare campagne, quindi l'attivismo va per mission, quindi campagne sempre un po' con l'idea di rendere Milano una città un po' più giusta e partecipativa. Alcune cose per cui forse qualche ascoltatore o ascoltatrice hanno sentito parlare di noi, abbiamo fatto l'anno scorso a maggio la mappatura della sosta selvaggia in tutta la città, quindi il 16 maggio è successa Via Libera, quando divisi in squadre abbiamo contato tutte le macchine parcheggiate in sosta vietata a Milano, quindi o in mezzo alla strada o sulle strisce o sul parterre alberato. Erano credo 64.000 auto in una notte e questo ha fatto oggettivamente notizia. Poi al momento non abbiamo ottenuto ancora molto perché non abbiamo un piano per risolvere questo problema.
Cioè, scusami, se ho capito bene, erano 64.000 le auto che erano cadevano in una di queste qualche
Sì, erano o sul in mezzo alla strada o sul parterre o sul marciapiede. E ovviamente non sappiamo quelle in violazione dei pass, perché quello certo, non si può sapere. Altre campagne per cui ci siamo adesso ci stiamo battendo un po' per le piscine, perché riaprano e rimangono pubbliche le piscine milanesi, quindi,
nota dolente.
Quindi avevamo fatto un aperitivo fuori dalla piscina Argelati il giorno in cui avrebbe dovuto riaprire, però è ancora chiusa, però dovremmo essere riusciti a ottenere che rimarrà pubblica. L'assessore Arriva ha detto che rimarrà pubblica. Ti direi che forse il Trade Union ultimamente è proprio una lotta per una migliore suddivisione dello spazio pubblico. Nelle nostre città siamo abituati un po' che lo spazio pubblico è abusato dalle auto, e invece vogliamo appunto cercare di redistribuire lo spazio, o comunque far rendere conto ai cittadini e alle cittadine che non è scontato che debba essere così. Quindi abbiamo partecipato assieme ad altre associazioni all'ottenimento di strade scolastiche, quindi strade che vengono chiuse, anzi aperte alle persone, ci piace dire, quindi in prossimi vengono messe panchine, alberi tra due scuole, non so, una che ormai è viva tutte le ore del giorno e della notte è via Beroldo, oppure ce n'è una in zona Paolo Sarpi, via Verga, dove abbiamo fatto anche una bellissima festa in strada a giugno. Quindi sì, direi che ci battiamo un po' per lo spazio pubblico, e oltre a noi 40 soci ci sono anche dei in totale ci saranno un'altra cinquantina di volontari che lavorano sulle campagne. Siamo persone molto, molto variegate, anche come età, diciamo che andiamo dal 1966 al 1998, però ti direi che il grosso sono millennials, quindi nati negli anni 80 e prima metà degli anni 90. Facciamo un po' di tutto, appunto. C'è chi ha avuto un po' a che fare con la politica o l'amministrazione, e però le ultime persone arrivate sono arrivate perché hanno letto di noi sul giornale, hanno visto su Instagram quello che facevamo e si sono unite. Io sono molto orgogliosa di far parte di questo gruppo, è pieno di persone estremamente in gamba che si mettono le loro competenze a disposizione dei progetti e hanno anche voglia di imparare cose nuove.
Un altro aspetto del tuo impegno, che al di fuori del lavoro e della ricerca, è a che fare con la tua passione per la cucina, mi dicevi.
Sì, allora io faccio parte dei Cuochi Ma Buoni. Allora, siamo 14 persone, forse dovrei usare femminile sovraesteso, perché anche se ci chiamiamo Cuochi Ma Buoni siamo prevalentemente donne, con la passione per la cucina, in particolare per le ricette di uno chef inglese che si chiama Jota Mottolenghi. Mm-hmm. E ci siamo conosciute per l'acquisto di un ingrediente che dopo la Brexit era diventato un po' difficile da trovare, e poi a un certo punto nel febbraio del 2022 la Lia Quartapelle, che anche lei è un'appassionata di cucina, ha proposto a una di noi, che però non era ancora capa cuoca, diciamo, di organizzare una cena per raccogliere fondi per i profughi ucraini che stavano arrivando a Milano. E lei in questa chat di Telegram ha detto: chi vuole aiutare? E in 4 ore ci abbiamo alzato la mano, e così ci siamo ritrovati una domenica, senza esserci mai viste, a cucinare per 110 persone all'Arci Corvetto. È stata la prima cena. Incredibilmente, alla fine la gente ha mangiato bene. E
questa attività poi è proseguita?
È proseguita, adesso siamo arrivati a 13 eventi in cui abbiamo messo a tavola quasi 1500 persone. E abbiamo aiutato 12 associazioni. Sì, perché nel mentre non è che abbiamo continuato a dare i soldi a Refugees, ma ogni volta scegliamo il progetto di un'associazione tipicamente milanese a cui devolvere i proventi della cena. La cosa carina, secondo me, che ci contraddistingue, è che noi doniamo il 100% di quello che le persone versano, perché non sempre facilmente, ma riusciamo a farci donare tutto quello che serve per la cena, quindi gli ingredienti, mm-hmm, la sala.
Quindi economicamente sostenibile.
È sostenibile perché appunto ci regalano, però quindi la questione è che diventa anche accessibile la cena, per cui si mangia molto bene spendendo una cifra molto diversa dalle cene di raccolta fondi a cui siamo abituati, in cui si paga tanto e si mangia male. Da noi si paga relativamente poco, si mangia tanto e bene.
E per sapere quando sono le prossime cene, dove ci si può informare?
Potete trovare su Instagram Cuochi Ma Buoni o il sito cuochimabuoni.info, e di solito le cene vengono annunciate prima alla newsletter, che viene mandata solo in quelle occasioni, e tipicamente andiamo sold out in poco tempo, però insomma, se uno ce la fa a prenotare, facciamo 4 cene all'anno, non di più, perché comunque tutti abbiamo dei lavori diversi.
Nel tuo caso,
esatto. Sì, no?
E nel tuo caso abbiamo parlato dell'attività di ricerca, l'insegnamento, sì, e poi l'associazionismo con Sai Che Puoi e via. E insomma, a un certo punto le 24 ore finiscono, i 7 giorni, i 365 giorni all'anno, come anche è finito il tempo di Parla con Lei di oggi. Quindi ringrazio tantissimo la nostra amica Michela Cella, economista e tante altre cose, per essere stata con noi.
Grazie a voi.
E vi saluto, cari ascoltatori e cari ascoltatrici, dandovi appuntamento per domani e lasciandomi con l'ultimo dei brani che Michela Cella ha portato a Parla con Lei, Sit Down.
those who find themselves ridiculous sit down next to me in love.